Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Come già anticipato in apertura, qui su Radio Isab abbiamo ospite Manola Passeri, responsabile dell'INAC. Manola, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Manola, noi siamo con te oggi per fare chiarezza su quella che è l'attività del patronato, quali servizi offri e soprattutto se i servizi, le prestazioni sono gratuite o a pagamento. Parliamo un attimo di questo.
Sì, allora il patronato lo possiamo definire come un'organizzazione che eroga servizi gratuiti ai cittadini. Fino a qualche mese fa le prestazioni erano tutte gratuite. E poi invece da quest'anno, da alcuni mesi, a causa di alcuni tagli che ci sono stati ai vertici, il patronato INAC, in accordo con il Ministero del Lavoro, hanno dovuto fare un accordo in modo che alcune pratiche diventassero a pagamento da parte del cittadino. Tra queste pratiche a pagamento ci sono ad esempio l'invalidità civile, però solo per la richiesta della 104, mentre l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento restano gratuite, e altre pratiche come ad esempio le autorizzazioni per gli assegni familiari, il rilascio degli estratti contributivi e alcune altre, mentre tutto il resto restano a titolo gratuito, quindi come ad esempio l'invio delle domande di pensioni di ogni genere, quindi che siano di anzianità, vecchiaia o assegno ordinario di invalidità, maternità, disoccupazioni. Insomma, tutto quello che concerne appunto il patronato. Oltre al patronato, nel suo interno in genere c'è il CAF che eroga servizi però a pagamento e sempre collegati ai suoi associati, quindi per la dichiarazione dei redditi, per ad esempio la compilazione del modello RED o i CRIC che spesso sono collegati agli invalidi. Oppure l'erogazione, l'elaborazione del modello ISEE, che spesso sono collegati sempre per richiedere delle prestazioni collegate all'invalido stesso.
Eh sì, Manola, quindi ci hai parlato di due prestazioni, RED e CRIC, da quello che ho capito. Per fare chiarezza, sì. Che cosa sono?
Allora, sono delle comunicazioni che vanno ritrasmesse all'INPS. Il modello RED, prettamente collegato alla situazione pensionistica, quindi se oltre alla pensione stessa la persona percepisce altre pensioni, come ad esempio quelle dall'estero, mentre il modello ICRIC è un modello che viene richiesto soprattutto agli invalidi, soprattutto a chi percepisce l'indennità di accompagnamento, perché nel caso in cui ci fossero stati dei ricoveri in ospedale a titolo gratuito, viene sospesa per quel mese, ovviamente il ricovero deve essere superiore ad un mese, viene richiesto il pagamento, insomma, di quella mensilità.
Quindi praticamente, Manola, chi è ricoverato per più di un mese non ha diritto a percepire in quel momento, per esempio, l'invalidità?
Sì, l'indennità di accompagnamento più che altro, non l'invalidità civile parziale, ma proprio l'indennità di accompagnamento, perché essendo questa una prestazione assistenziale, quindi se il ricovero è a titolo gratuito non è previsto l'indennizzo per quella mensilità.
Benissimo Manola, allora hai fatto bene a specificare questo, perché poi non tutti conosciamo le procedure burocratiche che si devono adottare nelle diverse circostanze. Mi viene a farti un'altra domanda. Spesso noi ci chiediamo questo. Quando presentiamo la documentazione ad un CAF, noi collaboriamo da tanti anni, per esempio, voi fornite sempre una lista di documenti che vi servono, vi occorrono necessariamente per avviare le diverse prestazioni, le diverse procedure che magari il paziente SLA o il familiare vi chiede?
Beh sì, certo, sono previsti dei moduli dove richiediamo una documentazione specifica, che sia per l'elaborazione del modello ISEE o che sia appunto per la trasmissione del RED o dell'ICRIC.
Poi ti voglio fare un'altra domanda, perché ci sono stati dei casi che abbiamo visto insieme. Se io dovessi fare, che ne so, domanda di invalidità e accompagnamento in un CAF, in un altro CAF che non sia il tuo, tu potresti controllarmi a che stato è la procedura di quella richiesta che ho fatto in un altro CAF, essendo di un altro patronato?
No, purtroppo no. Noi possiamo controllare solo le nostre pratiche con la nostra delega, quindi quelle inviate da noi, lì possiamo gestire tutta la cronologia della pratica, quindi dall'invio a come si trova lo stato, e poi riceviamo insomma i verbali o quello che sia, però solo delle pratiche inviate da noi, quindi ogni patronato può controllare le situazioni dei suoi clienti.
Quindi Manola, per fare una sintesi, è necessario non sbagliare il patronato dove ci si rivolge per la prima volta, perché sarà lo stesso poi nel corso di tutto quello che si andrà a fare in futuro.
Sì, certo, ovviamente in casi estremi possiamo fare una revoca al patronato, però comunque dobbiamo sapere bene chi era il patronato che per primo ha erogato il servizio, altrimenti è impossibile poter accedere. Anche per una questione di privacy, gli enti non ci forniscono comunicazioni inerenti a pazienti che non sono poi i nostri assistiti.
Assolutamente sì. Allora Manola, noi ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo una canzone, poi rientriamo per parlare di altre cose, tra cui l'assegno ordinario di invalidità civile e di accompagnamento.
Ti diamo una scarica di vita. Radio ISAB. Radio ISAB. Io sono ancora vivo.
Sempre in diretta su Radio ISAV, sempre con me Lorenzo, ma soprattutto con Manola Passeri, che è la responsabile dell'INAC. Abbiamo fatto un primo intervento facendo un quadro di quelli che sono i servizi patronato e CAF. Invece ora entriamo un po' più nello specifico, perché c'è spesso confusione tra i diversi assegni che una persona, un paziente malato di SLA può andare a percepire. Assegno ordinario, invalidità civile e accompagnamento. Che differenza c'è, Manola, tra questi tipi di sussidi?
Sì, allora, noi in genere quando abbiamo di fronte una persona che ci espone la problematica di salute, quindi in questo caso ad esempio come un malato di SLA, la prima cosa che facciamo è quella di poterla consigliare al meglio a livello pensionistico. Quindi cerchiamo innanzitutto di analizzare la situazione lavorativa, quella contributiva, e nel caso in cui ci fossero requisiti, proponiamo come prima cosa di fare la domanda per l'assegno ordinario di invalidità. L'assegno ordinario di invalidità, in caso di riconoscimento, è un riconoscimento che ti permette anche di lavorare e di percepire questa pensione, e viene erogata con determinati requisiti. Quindi innanzitutto bisogna avere negli ultimi 5 anni almeno 3 anni di contributi. È rivolto sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi, che sia pubblici che privati. La domanda va parte dal medico curante, che elabora il certificato, e una volta che abbiamo il certificato insomma si viene dal patronato, si va dal patronato, che invia la domanda telematica all'INPS. La durata dell'assegno ordinario di invalidità di norma è di 3 anni, rinnovabile, quindi ogni 3 anni va rinnovato fino a un massimo di 3 rinnovi, dove può diventare sia permanente oppure viene tolta del tutto. Durante questo periodo appunto si può lavorare e si può percepire la pensione, che ha un importo in base ai contributi versati fino alla data della domanda, e la decorrenza della pensione va dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. Ovviamente in alternativa o anche in contemporanea a questa prestazione, noi consigliamo anche sempre di presentare quella di invalidità civile, che invece è un riconoscimento in percentuale, e noi lo consigliamo sempre perché potrebbe essere utile anche per altre situazioni. Si può avere un riconoscimento di un'invalidità parziale, quindi con un riconoscimento dal 74 al 99%, ed è il primo step in cui viene pagato. Oppure un riconoscimento totale dell'invalidità, che è 100%, o addirittura in casi più gravi per l'accompagnamento. L'invalidità civile a differenza dell'assegno ordinario, segue un tetto reddituale per poter essere erogato. Quindi dal 74 al 99% c'è un limite di reddito molto basso che non deve essere superato per avere questo importo, che è circa 280 euro mensili, mentre con il 100% il limite di reddito sale. E poi c'è l'accompagnamento che non fa riferimento a nessun tipo di reddito. C'è da dire che dal 67esimo anno di età non viene riconosciuto, o comunque viene sempre riconosciuto ma non indennizzato, l'invalidità civile parziale o totale al 100%, ma soltanto l'accompagnamento. E sempre collegato, insomma, a questa prestazione si fa anche la domanda per la legge 104, che è quello che poi permette di avere ulteriori sgravi, come ad esempio sgravi a livello fiscali, oppure riduzione, me ne viene in mente uno, la riduzione della TASI. Questo però dipende in base al comune di residenza. Poi ovviamente avendo il riconoscimento dell'invalidità civile e magari presentando il modello ISEE, si ha un abbattimento dell'importo e quindi è possibile rientrare in più prestazioni.
Assolutamente sì, Manuela. Io, prima di parlare della legge 104, lo faremo nel prossimo e ultimo intervento, ti volevo fare questa domanda con la premessa che so benissimo che i casi vanno analizzati singolarmente. Ti voglio chiedere questo, che è una cosa che spesso vediamo, soprattutto qui in Abruzzo, ma succede dappertutto, che ormai ovviamente le visite di invalidità in tanti casi vengono fatti solo tramite la documentazione, e magari con una patologia come la SLA ci si vede avere un'invalidità che non arrivi al 100%. In questi casi, sempre con la premessa che ogni caso è a se stesso, tu consigli di fare ricorso o magari di rifare una domanda nuova?
Allora, no, domanda nuova mai, perché rifacendo la domanda nuova si vanno a perdere tutti gli arretrati e quindi, siccome un malato di SLA sicuramente ne ha necessità, quindi assolutamente domanda nuova mai, o in determinati casi se si deve fare si fa. Però ultimamente abbiamo diversi problemi proprio collegato a questo, infatti noi come patronato INAC siamo in continuo sollecito da parte delle ASL per cercare di capire come risolvere questo problema, perché ci sono proprio pratiche sospese per mesi, mesi e mesi, nonostante le patologie siano gravi. Si può fare la richiesta agli atti, quindi la documentazione, però ecco, appunto, è basato sulla documentazione cartacea, quindi non c'è la possibilità di vedere il paziente di persona, e questo spesso causa il non riconoscimento di quello che effettivamente sarebbe dovuto. Quindi in questi casi o si va direttamente con il ricorso legale, e altrimenti bisogna aspettare, ma comunque mai fare domanda nuova.
Eh sì, perché poi c'è qualcuno, Manuela, che considerando i tempi dei ricorsi ovviamente perderesti tutto, però dice vabbè, sono passati solo 3 mesi, faccio una nuova domanda e magari accorcio i tempi. Questa è un po' la visione che abbiamo noi in generale, però tu ci hai appena confermato.
Dimmi. Sì, però rimettendo una nuova domanda in corso, e comunque si accoda alle altre già presentate prima. Quindi non, a volte sì, a volte capita che vengano chiamate magari chi ha fatto la domanda un mese fa e non quelle che l'hanno fatta l'anno scorso, però sono casi rari. Quindi...
Sì. Bene. Allora, Manuela, grazie anche di questo chiarimento. Tra pochissimo torneremo dopo la musica per parlare di legge 104 e soprattutto anche di una differenza che c'è tra ISEE ordinario e ISEE sociosanitario.
Sei su Radio ISAB. Io sono ancora vivo.
Ultima parte insieme a Manuela Passeri, responsabile INAC qui su Radio ISAV. Stiamo facendo una puntata di informazione pura, perché poi Manuela è molto brava a parlare e a spiegare semplicemente delle questioni che soprattutto a chi ne le conosce porta su un'altra strada, su delle devianze, a non capire. Invece lei è brava, allora dobbiamo sfruttarla. Manuela, parliamo un attimo della legge 104, delle agevolazioni che ci sono soprattutto per i malati di SLA.
Sì, allora, come detto prima, con il riconoscimento della 104, comunque dell'invalidità civile, considerato che tutte le richieste che si fanno per avere appunto delle agevolazioni spesso è collegato al modello ISEE, con questo riconoscimento si ha un abbattimento, perché se consideriamo che per poter elaborare il modello ISEE abbiamo bisogno della situazione patrimoniale e mobiliare e reddituale di tutti i componenti del nucleo, spesso succede che se una famiglia ci sono diversi componenti e tutti lavorano, si vedono un indicatore della situazione economica equivalente, quindi quella dell'ISEE, alta e non rientrano in delle prestazioni. Quindi con l'invalidità civile c'è un abbattimento, una riduzione di questo indicatore.
Quindi è importantissimo. Che agevolazioni permette di avere la legge 104 per i pazienti SLA? Così a volo, poi per chi vuole approfondire forniremo la mail della nostra Manuela e potete comunque scrivere o contattare direttamente lei.
Allora, agevolazioni possiamo dire sia a livello fiscale, quindi ad esempio se c'è la necessità di assumere una persona, una badante, una colf, una lavoratrice domestica, un lavoratore, insomma qualsiasi persona che possa dare una mano, con l'invalidità e la 104, quindi la persona disabile che assume, può avere delle agevolazioni a livello fiscale, quindi riduzione o meglio una deduzione sulla dichiarazione dei redditi del 19% fino ad un massimo di 2.100 euro l'anno, proprio per i costi sostenuti per il pagamento dei contributi per questi lavoratori o addirittura per l'intera busta paga. Quindi dello stipendio del lavoratore. Altre agevolazioni sono ad esempio l'IVA ridotta in caso di acquisto di una macchina, oppure l'esenzione del bollo dell'auto, oppure in caso si debbano fare delle sistemazioni a casa, abbiamo sempre l'IVA ridotta per l'acquisto dei materiali e per la posa in opera. Queste diciamo sono le prestazioni che più rientrano nella 104.
Benissimo, Manola. L'ultima domanda invece è questa: la differenza che c'è, ce lo stiamo chiedendo, noi la sappiamo dell'associazione grazie a te, da qualche anno, ma i pazienti che arrivano in ISAV spesso consigliamo di fare un ISE socio-sanitario. Quindi qual è la differenza tra un ISE ordinario e un ISE socio-sanitario?
Allora, l'ISE ordinario appunto è un indicatore della situazione economica equivalente relativa a tutta la situazione del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende tutte le persone che sono residenti in quel nucleo, quindi che siano ad esempio madre, figlio, padre o comunque se ci sono anche persone, anche altre persone, tutto fa reddito, quindi tutto viene conferito nell'ISEE ordinario, mentre invece l'ISEE socio-sanitario è una prestazione che viene richiesta al disabile maggiorenne, quindi appunto collegato ad un'invalidità e ad una 104, e può usufruire di un nucleo ristretto, quindi viene presa in considerazione solo l'effettiva reddito posseduto dalla persona disabile o al massimo con il coniuge o se ci sono dei figli minorenni a carico fiscalmente. E molto spesso è proprio il socio sanitario che viene richiesto per avere diritto a delle agevolazioni o a delle prestazioni o a dei contributi anche per quanto riguarda i malati di SLA.
Eh sì, è proprio così, Manola. Allora, io ti voglio ringraziare innanzitutto per l'attività che svolgi con noi, perché sei sempre disponibile, sei sempre chiara, sei sempre precisa e ci dai veramente una grossa mano, e poi per essere intervenuta oggi e aver spiegato veramente in un'oretta di Mondo SLA quelle questioni fondamentali che magari ogni famiglia dovrebbe sapere.
Grazie a voi.
Buona giornata, Manola, buona domenica.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.